Buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio. 21 luglio 2026, ore 18:31, iniziamo con l'appello.
Sì. Allora, facciamo l'appello. Oddi?
Presente.
Tibaldi?
Presente.
Fornelli?
Presente.
Abruzzese?
Presente.
Laganà?
Presente.
Pagnoncelli? Assenti giustificato. Gili?
Presente.
Livolsi?
Presente.
Pasquali?
Presente.
Scarano?
Presente.
Brero?
Alessandro presente.
Ok. E Robboni?
Presente.
E Brero Erika?
Presente.
Ok. Quindi 12 consiglieri su 13, la seduta è valida.
Dunque, chiedo, iniziamo dal punto 1.
Chiedo scusa, avrei un intervento. Posso?
Dica su che argomento, solo se possibile.
È un argomento fuori dal Consiglio.
Un attimino. Parli pure, sentiamo.
Signor Sindaco, signor Segretario, colleghi consiglieri, cittadini presenti. Oggi prendo la parola con uno stato d'animo diverso da quello che normalmente accompagna gli interventi di un consigliere comunale. Non intervengo per discutere una delibera o per contestare una scelta amministrativa. Non intervengo nemmeno per alimentare una contrapposizione politica tra maggioranza e minoranza. Intervengo perché ritengo che quanto accaduto durante la seduta di approvazione del rendiconto 2025 abbia segnato un punto di rottura che nessun consigliere comunale dovrebbe accettare in silenzio. Quello che è accaduto non riguarda Rinaldo Scarano, riguarda il Consiglio Comunale, le prerogative dei consiglieri e il rispetto delle regole. Riguarda il diritto della minoranza di svolgere il proprio ruolo senza il timore che una domanda scomoda possa trasformarsi nel motivo per essere esclusi dall'Aula. Se oggi scegliessi il silenzio, accetterei implicitamente ciò che è successo possa diventare un precedente ed io questo precedente non intendo accettarlo. Perché oggi è accaduto a me. Domani potrebbe accadere a qualsiasi consigliere di quest'Aula, di maggioranza, di minoranza, non importa. Quando viene messo in discussione il diritto di un consigliere ad esercitare il proprio mandato, non viene colpita una persona, viene colpita un'istituzione. Ed è proprio per questo motivo per cui oggi non parlerò con il linguaggio della polemica, parlerò con il linguaggio delle istituzioni, sempre, anche quando ci si confronta duramente, anche quando le opinioni sono opposte, anche quando il dibattito è acceso. Ma il rispetto delle istituzioni non può essere preteso dai consiglieri se il primo a mancare proprio chi è chiamato a rappresentarle. Il Presidente del Consiglio Comunale non rappresenta soltanto la maggioranza, non rappresenta soltanto la Giunta, non rappresenta se stesso. L'articolo 6 del nostro regolamento è chiarissimo. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, l'intero Consiglio, non una parte. E sempre l'articolo 6 afferma che il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento e che nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. Vorrei soffermarmi proprio su queste parole, a difesa delle prerogative dei consiglieri singoli. Il regolamento attribuisce al Presidente una funzione di garanzia, non una funzione punitiva. Il Presidente è il garante del corretto funzionamento dell'Assemblea e colui che deve assicurare maggioranza e minoranza possano esercitare pienamente il proprio ruolo, perché il Consiglio Comunale non è il luogo dell'obbedienza, è il luogo del confronto, anche duro, magari scomodo, ma sempre libero. Io non sono stato allontanato perché avevo offeso qualcuno, non sono stato allontanato perché avevo minacciato qualcuno, non sono stato allontanato perché avevo impedito lo svolgimento della seduta. Non ho mai pronunciato parole offensive nei confronti del sindaco, del segretario comunale, degli assessori e dei consiglieri. Non ho mai posto in essere alcuna condotta che potesse mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone presenti. Eppure è stato chiesto alla polizia locale di accompagnarmi fuori dall'aula, mentre il consiglio discuteva il documento finanziario più importante dell'anno. Ed è questo il fatto che oggi considero di una gravità istituzionale enorme. Perché non riguarda il sottoscritto, riguarda il modo in cui viene concepito il ruolo della minoranza all'interno di questo Consiglio Comunale. La minoranza non è un fastidio da sopportare. La minoranza è parte integrante delle istituzioni democratiche. Il controllo politico-amministrativo esercitato dai consiglieri di opposizione non è una concessione della maggioranza, È una funzione prevista dalla legge ed è proprio perché rispetto profondamente questo ruolo che continuerò a esercitarlo fino all'ultimo giorno del mio mandato, con fermezza, con serietà, con studio degli atti e con rispetto, ma senza accettare che il diritto di fare domande possa essere trasformato in un motivo di espulsione dall'aula. Vorrei ora chiarire un aspetto fondamentale. Qualcuno potrebbe pensare che quella discussione fosse una semplice botta e risposta tra un consigliere e il sindaco. Non era così. Stavamo discutendo il rendiconto di gestione 2025. Il rendiconto non è una pratica qualsiasi, non è una delibera ordinaria. È il documento attraverso il quale il Consiglio Comunale verifica come sono stati spesi i soldi pubblici, se le scelte amministrative sono state corrette, se gli equilibri di bilancio sono stati rispettati e se le risorse dei cittadini sono state gestite con responsabilità. È probabilmente l'atto politico-amministrativo più importante dell'intero anno. Ed è proprio in quella sede che la minoranza ha il dovere di svolgere il massimo controllo. Non è un favore che viene concesso dall'amministrazione, è un dovere imposto dal mandato ricevuto dagli elettori. Quando un consigliere di minoranza studia centinaia di pagine di documenti, analizza il rendiconto, confronta dei termini, delibere, residui attivi, passivi, relazioni del revisore e documentazione contabile, non sta facendo ostruzionismo. Sta facendo il lavoro per il quale è stato eletto e proprio per questo motivo avevo predisposto 8 osservazioni scritte, argomentate, documentate, trasmesse preventivamente al revisore dei conti, al responsabile del servizio finanziario, al segretario comunale, al sindaco e a tutti i consiglieri. Nessuna accusa, nessuna insinuazione, solo semplici richieste di chiarimento. Bastava leggere per comprenderlo. Chiunque le leggesse poteva rendersi conto che il linguaggio utilizzato è prudente, rispettoso e istituzionale. Ogni osservazione era costruita con formule di cautela. Si parlava di opportunità, di approfondimento, di chiarimenti, di verifiche, di trasparenza, ma mai di condanne preventive, mai di giudizi personali, mai di processi politici. Per quelli ci sono altre sedi ben più titolate di questa. Eppure, proprio nel momento in cui quelle osservazioni iniziavano ad entrare nel merito di questioni che ritenevo rilevanti per il Consiglio Comunale, il confronto si è interrotto. Ed è qui che nasce il problema, perché un consigliere comunale non può essere punito per il contenuto delle proprie domande. Se le domande sono pertinenti all'argomento iscritto all'ordine del giorno, il Consiglio deve discuterle, può non condividerle, respingerle, può fornire risposte convincenti, ma non può impedirne la trattazione, perché se passa questo principio, domani qualsiasi maggioranza potrebbe mettere a tacere ogni controllo semplicemente interrompendo il consigliere che pone le domande più scomode, facendo perdere al Consiglio Comunale la propria funzione principale. Diventerebbe un luogo nel quale la maggioranza parla e la minoranza ascolta. Questo non è il modello designato dalla nostra legge, non è il modello previsto dal testo unico agli enti locali, né tantomeno il modello delineato dal nostro statuto, ma soprattutto non è il modello previsto dal nostro regolamento. La democrazia non vive quando sono tutti d'accordo. La democrazia vive quando anche le domande più difficili possono essere formulate senza il timore di subire le conseguenze. Io non ho mai preteso che qualcuno condividesse le mie osservazioni. Ho sempre preteso però una cosa molto semplice, che il Consiglio Comunale potesse discuterle liberamente, perché il confronto è il fondamento della democrazia. Il silenzio imposto invece è il suo contrario. Continuo quindi a sostenere che il problema di quella seduta non riguarda una persona, ma il diritto del Consiglio Comunale di discutere liberamente gli atti fondamentali dell'ente. Quel giorno non era in gioco il prestigio del sindaco, era in gioco il prestigio del Consiglio Comunale. Ritengo che quanto accaduto debba essere riconosciuto come errore istituzionale, prima ancora che politico. Signor sindaco, arrivo al punto centrale della vicenda. Il problema non è che lei abbia esercitato un potere. Il problema è capire quale potere abbia esercitato e soprattutto da dove lo abbia ricavato. Perché in uno Stato di diritto chi esercita una funzione pubblica può fare soltanto ciò che la legge e il regolamento gli consentono di fare. Non esistono poteri impliciti o discrezionali senza limiti. Non esiste il principio del «lo decido io che sono un pubblico ufficiale», esiste il principio di legalità. Ed è proprio il principio di legalità che oggi mi induce a porre una domanda molto semplice. Qual era la norma che le consentiva di disporre il mio allontanamento dall'aula? Me la indichi. Indichi a questo Consiglio l'articolo del regolamento al quale ha fatto riferimento allontanandomi dall'aula. Indichi ai cittadini la disposizione, perché io il regolamento del Consiglio Comunale l'ho letto, l'ho studiato e l'ho riletto dopo quella seduta. Non capisco perché, ma proprio così non riesco a trovare quella norma. L'articolo 6 le attribuisce certamente il compito di mantenere l'ordine, ma la stessa disposizione le impone anche un altro obbligo, spesso dimenticato. Le impone di ispirarsi a criteri di imparzialità. Le impone di intervenire a difesa delle prerogative del Consiglio e dei sindaci consiglieri. Non dice che il Presidente può comprimere tali prerogative. Dice esattamente il contrario. E allora mi domando, in quale momento, allontanando un consigliere che stava intervenendo su un punto iscritto all'ordine del giorno, lei ha difeso le prerogative di quel consigliere? Io non riesco a vederlo. Ho visto un consigliere impossibilitato a proseguire il proprio intervento, ho visto un consigliere escluso dalla discussione dell'atto più importante dell'anno, ho visto un consigliere accompagnato fuori dall'aula dalla polizia locale. E tutto questo mentre il consiglio continuava i propri lavori. Lasciatemelo dire con estrema chiarezza, questa immagine non mortifica me. Non mortifica Rinaldo Scarano, ammesso che questo fosse l'intento. Mortifica il Consiglio Comunale, perché trasmette un messaggio devastante. Trasmette l'idea che chi insiste nel chiedere risposte possa essere allontanato, ed un messaggio del genere è incompatibile con il ruolo che il Consiglio Comunale è chiamato a svolgere. Voglio poi chiarire un altro punto, e poi ho quasi finito. In queste settimane sono state dette molte cose, ma nessuno può dire che io abbia impedito materialmente la prosecuzione della seduta, che è proseguita senza intoppi, il Consiglio non è stato sospeso e l'ordine pubblico non è mai venuto meno. L'unica cosa che è venuta meno è stata la possibilità per un consigliere di continuare a esercitare il proprio mandato, perché se davvero vi fosse stata una situazione di pericolo, il primo interesse del Presidente sarebbe stato quello di sospendere la seduta, ristabilire la calma, consentire la prosecuzione dei lavori. Ma nulla di tutto ciò è avvenuto. Per questo oggi non le chiedo soltanto una spiegazione politica, le chiedo una spiegazione istituzionale. Mi dica davanti a questo Consiglio quale disposizione attribuiva quel potere. Perché se quella disposizione non esiste, allora il problema non riguarda più soltanto il sottoscritto, riguarda il rispetto delle regole alle quali tutti noi, sindaco compreso, siamo tenuti ad attenerci. Le regole valgono per i cittadini, valgono per i consiglieri e valgono anche per chi presiede quest'Aula. Nessuno può collocarsi al di sopra del regolamento, nemmeno lei. Le chiedo ancora un favore, signor Presidente del Consiglio Comunale di Cafasse, mi legga gentilmente gli articoli 45, 46 e 47 del regolamento del Consiglio e mi dica quale di questi articoli le concede il diritto di esercitare il potere che egli ha esercitato il 28/4/2026. Concludo. Signor Sindaco, oggi non le chiedo un atto di forza, le chiedo un atto di responsabilità. Se ritiene di aver agito nel rispetto del regolamento, abbia il coraggio di indicare davanti a questo Consiglio l'articolo che le consentiva di farlo. Se quell'articolo non esiste, abbia invece il coraggio ancora più grande di chiedere scusa. Perché nessun sindaco perde autorevolezza ammettendo un errore. La perde quando pretende con un errore che diventi la regola. Grazie.
Dunque, visto che tutto questo è stato anche portato con un esposto alla Prefettura, alla Procura della Repubblica, Corte dei Conti, quella di Finanza, credo che ci siano poi le autorità competenti che svolgeranno tutte le indagini del caso. Le porgo le mie scuse per aver agito in questo modo, non volevo offenderla assolutamente, se ho sbagliato mi perdoni, quindi direi che a questo punto potremmo proseguire.
Ne prendo atto, non è, cioè, la mia non è una richiesta di scuse informale per chissà quale ragione, perché mi sento ferito nell'orgoglio. La mia era una richiesta di scuse perché il regolamento è stato violato palesemente. Segretario, penso che me ne possa dare atto di questo o no? Possiamo, se vuole, può leggere il regolamento articolo 46, 47, 45 oppure l'articolo 6 che riguarda prettamente il Presidente del Consiglio. Però fondamentalmente le scuse che io chiedevo erano al Consiglio, non a me.
No, no, ma se ho sbagliato chiedo bene a tutti.
Ne prendo atto.
Bene. Quindi poi iniziamo con l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 23/6/2026. Che avevano come punti l'approvazione del verbale della seduta precedente, l'approvazione del regolamento dell'applicazione della tariffa dei rifiuti puntuale, la tassa la predadato del piano economico finanziario della tariffazione puntuale, poi c'era una variazione di bilancio fatta dalla giunta comunale nel 3/6/2026 e poi le comunicazioni del sindaco. Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Chiedo scusa, signor Sindaco, avrei solo una comunicazione breve, certo, da fare. Mi aggancio all'intervento del consigliere Scarano. per dire che a seguito di un confronto con la minoranza riteniamo opportuno che il ruolo di capogruppo venga rivestito dal consigliere Scarano. Se ha bisogno di formale comunicazione ovviamente provvedo.
Chiediamo la PEC?
Tramite PEC, come preferite.
Sì, sarebbe meglio almeno.
Okay.
C'è...
Sì, sì.
Okay. Ok, perfetto. Grazie.
Grazie.
Scusa, avrei anch'io, posso,
prego.
Una dichiarazione a proposito proprio del Consiglio del 23 giugno. Oggetto, riscontro alle dichiarazioni apparse sui giornali locali in merito all'assenza dei consiglieri di minoranza al Consiglio Comunale del 23 giugno 2026. Egregio signor Sindaco, con riferimento alle dichiarazioni apparse su alcuni organi di stampa locali e riferite all'assenza del gruppo consigliere di minoranza alla seduta del Consiglio in oggetto, ci pregiamo di rappresentare quanto segue. L'assenza delle sottoscritte consigliere e dei sottoscritti consiglieri è stata tempestivamente comunicata e giustificata formalmente a questa presidenza attraverso i canali istituzionali preposti all'uopo, quindi attraverso la posta elettronica. Sì. Riteniamo pertanto che le dichiarazioni rese pubbliche non tengano conto delle dovute comunicazioni già agli atti e queste dichiarazioni rischiano di alimentare un clima di contrapposizione che nulla ha a che vedere con il rispetto delle regole e delle istituzioni. La minoranza consiliare ribadisce la propria volontà di svolgere il proprio ruolo di controllo e proposta, con senso di responsabilità, nel rispetto delle cittadine e dei cittadini, nonché delle funzioni istituzionali. Confidiamo pertanto che, in futuro, le valutazioni sull'impegno e sul lavoro dei consiglieri e delle consigliere, mi riferisco non soltanto a quelle di minoranza, ci mancherebbe, ma a quelle di tutti, vengano affrontate in primo luogo nelle sedi opportune e non attraverso i mezzi di informazione.
Bene, ne prendiamo atto, grazie. Ma se è così non dobbiamo riascoltare tutto, grazie. Consigliere Scarano, posso chiedere poi anche copia così non facciamo fare un doppio lavoro agli uffici, grazie. Punto 2, salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2026. Verifica ai sensi dell'articolo 193 decreto legislativo 267 del 2000. Grazie. Dunque, visto che entro fine luglio occorre fare una ricognizione del bilancio, la relazione degli equilibri di bilancio certifica il rispetto del pareggio finanziario e la totale assenza di passività straordinarie. La gestione economico-finanziaria presenta conti allineati, nessun disallineamento di cassa, nessun superamento dei limiti di spesa e nessun debito fuori bilancio. L'analisi dei documenti contabili e la gestione evidenzia il pieno rispetto del pareggio finanziario. Le entrate accertate e riscosse garantiscono la copertura integrale degli impieghi di spesa correnti e in conto capitale già assunti che si prevedono di assumere in futuro. Il monitoraggio periodico ha confermato la corretta tenuta di tutti i capitoli di spesa. Gli impegni assunti dai vari centri di costo risultano sempre coperti dagli stanziamenti autorizzati. Non si registrano sforamenti sulle spese di personale, sull'acquisto di beni e sui servizi di investimento. Le dichiarazioni dei responsabili del servizio e i controlli incaricati dall'organo della revisione hanno escluso la presenza di debiti fuori bilancio. Per dare due cifre e non perderci troppo in numeri, sostanzialmente gli investimenti risulta un avanzo libero disponibile a poco più di 650.000 euro che è da finalizzare per le spese di investimento. Si prevede anche che al 31/12/2006 per la gestione di cassa un saldo di poco più di 2.141.000 euro, che è un po' inferiore a quello del 1 gennaio del 2026, che era di 2.187.000 euro. Di questi 543.000 euro verranno svincolati per le scuole perché facevano parte di quel contributo che era stato dato dalla Regione, arriverà un'altra tranche di contributi nel frattempo di circa 492.000 euro. Se ci sono domande o questioni.
Allora, posso?
Prego.
Dagli atti risulta che il Comune mantiene gli equilibri finanziari. Il rendiconto 2025 ha determinato un risultato di amministrazione complessivo pari a 1.670.155,22 euro. Il rendiconto 2025 ha determinato un risultato d'amministrazione, sì, scusate, l'ho già detto, composto tra l'altro da una quota accantonata di 641.840 rotti euro, una quota vincolata di 371.916 e una quota libera pari a 650.784,50 euro. La relazione espone inoltre un risultato di competenza W1 pari a 200.000 euro circa, l'assenza dichiarata di debiti fuori bilancio e la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. Prendiamo atto che sulla base dei dati forniti non emerge una situazione di squilibrio tale da rendere necessari provvedimenti di riequilibrio. Questo tuttavia non esaurisce il compito del Consiglio Comunale. Il Consiglio non deve limitarsi a constatare che entrate e spese contabilmente si compensano, deve anche verificare la capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate, realizzare gli investimenti, attuare i programmi e trasformare le risorse disponibili in servizi e opere per la comunità. Il margine corrente effettivo è un altro argomento. Il risultato di competenza della parte corrente è pari a 150.000 euro circa, ma dopo aver sottratto gli accantonamenti per 130.000, l'equilibrio effettivo di parte corrente si riduce a 20.345. È quindi corretto affermare che il bilancio è in equilibrio, ma è altrettanto corretto evidenziare che il margine corrente disponibile non è particolarmente ampio. Chiediamo pertanto quali spese correnti non sono obbligatorie. Scusate, quali spese correnti non obbligatorie potrebbero essere ridotte o rinviate in caso di minori entrate, quale margine prudenziale si intenda mantenere fino alla conclusione dell'esercizio. Altro argomento, la gestione dei residui attivi. Al 1 gennaio 2026, vuole che le ripeto le domande o se le segnate?
No, tanto okay. Faccio poi intervenire la dottoressa Costa.
Grazie. Ok, al 1 gennaio 2026 i residui attivi ammontavano 1.318.497, alla data dell'8 luglio risultavano riscossi 403.682, pari al 30,62%, mentre restavano da riscuotere 914.814. Per i residui in conto capitale la riscossione si fermava al 14,99. Non affermiamo che queste percentuali dimostrino automaticamente una situazione di criticità, considerando anche che la verifica avviene a metà esercizio, riteniamo però insufficiente una valutazione basata solo sul dato aggregato. Chiediamo quindi di conoscere quanti residui attivi abbiano più di 3 anni e più di 5, quali crediti siano oggetto di rateizzazione, contenzioso o riscossione coattiva, quali azioni siano state intraprese per recuperare le somme. Il fatto che il fondo crediti di dubbia esigibilità sia considerato congruo tutela il bilancio dal rischio finanziario, ma non risolve il problema amministrativo della riscossione. Accantonare risorse è necessario, recuperare concretamente i crediti è altrettanto importante. La proposta di deliberazione indica un saldo cassa all'8 luglio pari a 2.054.503, mentre il quadro riepilogativo della relazione indica un saldo attuale di 2.042.671. La differenza può certamente dipendere da mandati, reversali o operazioni in corso di contabilizzazione, ma chiediamo che venga spiegata e che sia indicato quale dei due importi sia stato utilizzato ai fini della verifica degli equilibri. Chiediamo inoltre di chiarire l'apparente incongruenza presente nella relazione che richiama verifiche sulle previsioni assestate al 12 luglio, pur essendo il documento datato 8 luglio. Non vogliamo trasformare un eventuale errore materiale in contestazione sostanziale, ovviamente, ma un atto così importante deve contenere dati temporalmente coerenti e chiaramente riconciliabili. L'aspetto politicamente più significativo riguarda gli investimenti. Alla data dell'8 luglio risultano impegnate spese in conto capitale per 3.347.696,69. Il dato isolatamente considerato potrebbe apparire molto positivo. La relazione precisa però che 3.125.730 erano già stati impegnati nell'esercizio 2025 e sono stati reimputati al 2026. Gli investimenti effettivamente attivati in competenza nel 2026 ammontano invece a 221.965 euro, dei quali 210.000 riguardano la sostituzione dei serramenti della scuola primaria. Questo significa che la grande maggioranza degli impegni di investimento presenti nel bilancio 2026 non rappresenta nuove iniziative avviate nell'anno quello in cui siete stati eletti, ma opere e obbligazioni provenienti dall'esercizio precedente. Chiediamo pertanto quali opere reimputate siano effettivamente in esecuzione, quali ritardi abbiano determinato la reimputazione, quale sia il cronoprogramma aggiornato della scuola secondaria, quali investimenti siano riconducibili a decisioni assunte nell'attuale amministrazione, quali interventi strutturali siano programmate per la restante parte del mandato. Non contestiamo l'utilità della sostituzione dei serramenti scolastici, ci mancherebbe, né la rilevanza delle opere già avviate. Chiediamo però che sia evidente ciò che costituisce una nuova scelta politica e programmatica dipendente esclusivamente da voi.
Grazie. Lascio la parola alla dottoressa Costa per tutti i tecnicismi.
Ma intanto la ringrazio per trovare sempre i nostri errori di battitura. Effettivamente l'anno scorso, il 12 luglio, è stata fatta la verifica degli equilibri, probabilmente una data mi è scappata per errore con 12 invece che 8. Si vede che legge tutto quanto, purtroppo facendo le cose in velocità così. Io non mi sono segnata le domande, quindi se riusciamo. Allora, mi ricordo che l'avanzo non è corposo, ma questo perché vengono comunque considerate le entrate in maniera prudenziale, tendenzialmente un po' più basse di quelle che poi a fine anno riusciamo a realizzare, e le spese tendenzialmente corrette o, diciamo, anche in questo caso ci teniamo, come si dice, sul buono, quindi un pochino più alte. Le altre domande non me le ricordo?
Aspetta, torno indietro tranquillo.
Sì, perché era tanta roba e quindi...
Allora, quali spese correnti non obbligatorie potrebbero essere ridotte o rinviate in caso di minori entrate?
E diciamo che tendenzialmente, come dicevo, le entrate sono solitamente leggermente sottostimate e quindi spese obbligatorie che si possono ridurre in questo momento non me ne vengono in mente. Ci sono spese di personale, ci sono spese delle bollette. A fine anno vengono per esempio deliberati i contributi alle associazioni, per cui quella è una quota importante che evidentemente, se non ci sono i fondi, possono essere ridotti.
Il gettito dell'IRPEF arriverà nel 2027.
Sì, i risultati si inizieranno a vedere dai primi mesi del 2026.
Non sappiamo ancora più o meno di quanto stiamo parlando.
Allora, in questo momento su 310.000 euro ne abbiamo incassati, alla data della verifica, 120.000, questa settimana ne abbiamo incassati circa 15.000. Posso dire che statisticamente tutti gli anni il grosso arriva dopo la mensilità di luglio, vuoi per il fatto che c'è la dichiarazione dei redditi. Tutto l'acconto dell'addizionale comunque inizia ad essere versato dalla mensilità di marzo, ma nelle casse del comune arriva a fine aprile, perché vengono versati con l'F24 che scade il 16 di aprile. E quindi comunque non possiamo dire adesso dovremmo aver incassato la metà del totale del gettito, perché, come dico, il grosso avviene nel secondo semestre, non nel primo. Quindi indicativamente, secondo me, siamo a buon punto con l'IMU. Forse stiamo superando già adesso la metà di quella che è la previsione, quindi già solo con l'acconto abbiamo incassato rispetto all'anno scorso un po' di più, siamo oltre la metà della previsione, quindi mi aspetto di incassare più o meno quello che è stato previsto. Queste sono le due grosse entrate. Tassa rifiuti, solitamente alla fine di tutto incassiamo il 90%, un 10% va a ruolo. Dopo solleciti e dopo cose, quest'anno è tutto da vedere, perché c'è la tariffa corrispettiva, sarà gestita dal CISA e quindi grosse previsioni non ne posso fare, però fino all'anno scorso funzionava così.
Quindi... Per quanto riguarda, che chiedeva più o meno l'aumento nel 2027 in via prudenziale, questo dovrebbe essere circa 70.000 euro.
Più 70.000. Rispetto al 2026 o rispetto a prima dell'aumento?
Rispetto a prima dell'aumento.
Questo non riguarda già più la responsabile finanziaria, riguarda più che altro la questione politica. Quindi quali opere reimputate siano effettivamente in esecuzione, quali ritardi abbiamo determinato la reimputazione, quale sia il cronoprogramma aggiornato della scuola secondaria?
Allora, inizio a rispondere a qualcosa, sì, così non ci perdiamo. Allora, per quanto riguarda il cronoprogramma della scuola, stiamo aspettando l'aggiornamento, perché abbiamo avuto un problema su quello che è stato il materiale di scavo della terra, che, come si presupponeva, ma poi c'è stata la certezza, conteneva dell'amianto, per cui questa settimana probabilmente si è trovata un'azienda che, con dei costi accessibili, produrrà lo smaltimento, perché la prima opzione era quella di utilizzare l'RSA di Balangero, ma quando c'è stato il momento in cui abbiamo chiesto l'effettivo smaltimento da loro, non l'hanno consentito. Quindi a giorni avremo, uno, il costo aggiornato per quanto riguarda lo smaltimento; due, stiamo facendo una seconda analisi su quello che è il frantumato delle macerie che devono servire di riempimento per la parte del sotterraneo, sostanzialmente, perché una prima misurazione ha rilevato del cromo e la regione con una certa percentuale di cromo non permette l'utilizzo del macinato per riempimento, quindi si sta facendo una seconda misurazione con più campioni per valutare se è utilizzabile o meno. Arrivati a questi risultati avremo un cronoprogramma definito, perché in questo momento si parlava della fine di novembre, mi sembra, però può darsi che avvengano ritardi se non è utilizzabile il materiale attualmente in loco, sostanzialmente. E quindi anche per quanto riguarda i costi, in questo momento non abbiamo ancora una valutazione finché non ci saranno questi risultati.
Non avete proprio idea?
In questo momento no, perché i preventivi sono stati richiesti e stanno arrivando in questi giorni, quindi non ancora. Probabilmente spero prima delle ferie di avere delle cifre.
È un bel problema.
Certo.
Un bel problema. Quale sia il cronoprogramma aggiornato sulla scuola, abbiamo detto, quali investimenti siano riconducibili a decisioni assunte dall'attuale amministrazione e quali investimenti strutturali siano programmati per la restante parte del mandato?
Allora, in questo momento c'è l'abbattimento dell'ex asilo di Monasterolo, non so se avete visto, sì. È stato già tolta la parte del tetto perché per questioni di sicurezza era necessario farlo. Stiamo aspettando che una ditta per conto dell'Enel tolga gli impianti di illuminazione, i pali di illuminazione che erano posti attaccati all'interno della struttura, dopodiché si termineranno i lavori ed erano quei 78.000 euro già stanziati. Per quanto riguarda altri lavori, come ha precisato lei, ci sono questi 210.000 euro, di cui 136.500 euro investiti per la sostituzione degli infissi, che è stato fatto perché c'è stata una buona copertura dal bando regionale.
Sì, c'era già una partenza dall'amministrazione precedente su questa cosa.
Abbiamo solo utilizzato uno dei due lotti del progetto della sostituzione degli infissi, era diviso in due, abbiamo presentato i due lotti, ce ne hanno passato uno, quindi quello del piano dove effettivamente adesso ci sono le classi elementari, quindi il primo piano, naturalmente con tutto quello che è stato l'aggiornamento dei costi che nel frattempo ci sono naturalmente stati. Un altro investimento in programma sarebbe quello abbiamo in questo momento fatto realizzare un progetto per la ristrutturazione delle scuole di Monasterolo, la sede delle attuali associazioni, che valuteremo in base alla possibilità di aderire ad alcuni bandi, soprattutto per quello che è la riqualificazione energetica, sia a livello di illuminazione che di riscaldamento che di isolamento. Un altro
Piazza Pienetti.
Sì, abbiamo realizzato la struttura di Piazza Pienetti, in cui abbiamo recuperato l'edificio sostituendo la tettoia. Aiutatemi, altre cose in programma. Nella variazione di bilancio stanzieremo 6.500 euro per l'inizio della progettazione, per aderire a un bando per l'incremento delle telecamere sul paese, soprattutto per quanto riguarda i varchi, che c'è un bando della prefettura che, come la scorsa volta aveva partecipato l'ex amministrazione, dovrebbe coprire all'incirca il 50% della somma, che in questo momento si aggira sui 105.000 euro, sia a livello di installazione, di progettazione e quant'altro.
105.000?
Dovrebbe essere giusto, Ezio, 105.000 e rotti, 105.000 e qualcosa. E appunto nella variazione di bilancio andiamo a stanziare i soldi per l'inizio della prima fase di progettazione per presentarci a questo bando. Poi l'intenzione è quella di cercare di finalizzare, dimenticavo, nel recupero delle scuole di piazza di Monasterolo, l'intenzione era di recuperare sì per le associazioni due piani e la scuola di musica, ma recuperare al piano terreno, quello che una volta era l'associazione dei motociclisti, cercare di realizzare uno studio medico per permettere a uno dei dottori, quindi si pensava di chiedere a quelli che attualmente esercitano qua su Cafasse di praticare anche almeno un paio d'ore alla settimana e dare un servizio a Monasterolo. Più avanti abbiamo investimenti minimi su quelli che sono gli arredi delle scuole nuovamente e abbiamo un paio di progetti sempre per le scuole a cui abbiamo anche partecipato a un bando della città metropolitana. E questo momento vabbè, manutenzioni quelle, boh. Direi che in linea di massima poi rivedremo il dopo quello che è il piano investimenti, insomma, anche proporzionalmente a quelli che sono la possibilità di investimento. Diciamo che in questo momento dobbiamo anche tenerci una piccola riserva per quello che è la scuola media, appunto, perché avendo questi inconvenienti fin tanto che non abbiamo delle cifre un po' sicure non possiamo affrontare altre spese in modo disinvolto, diciamo. Possiamo procedere alla votazione, qualche altro intervento? Possiamo mettere in votazione, favorevoli?
Favorevoli.
Astenuti? Astenuti. Contrari nessuno. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità, quindi immediata eseguibilità favorevoli. Astenuti? Contrari? Nessuno.
Consigliere, può lasciare il suo intervento così... Va bene, se lo lasciamo in ufficio va bene, se lo leghiamo poi. Grazie.
Passiamo al terzo punto, la quinta variazione di bilancio di previsione triennale 26-28, esercizi 26-27-28. Dunque, sostanzialmente, giusto per passare alla parte più concentrata, la parte corrente, abbiamo degli investimenti di spesa che sono una restituzione di 793 euro che sono la restituzione alla regione di quello che sono le barriere architettoniche che non sono fondi non impegnati, non impiegati, 793 euro. Poi come entrata abbiamo avuto un contributo della città metropolitana per la promozione del territorio legato a un progetto di teatro che vorremmo, cioè che verrà fatto sulle scuole dell'infanzia e sulla scuola primaria di Cafasse, e un incremento di soldi nostri di 400 euro per poter coprire il costo settembre-dicembre 2026. Nella parte poi del 2027 vedrete che c'è ancora, sempre per lo stesso progetto, uno stanziamento di 675 euro che coprirà la parte gennaio-giugno. Ci sono poi investiti 3.000 euro per il banco alimentare, che sarebbero le borse spesa, quel progetto che con i servizi sociali cerchiamo di dare alle persone che hanno difficoltà economiche. Ci sono... Poi sostanzialmente c'è un'aggiunta di 500 euro sulla parte del centro estivo per andare a coprire 13.500 euro che avevamo messo come somma per stanziare i centri estivi. Invece nella parte di conto capitale abbiamo le cose più corpose, che sono l'acquisto di pali di illuminazione, che sarebbe un incremento sul territorio di Cafasse di... Quanti punti, assessore Fornelli? Adesso non ricordo, una quindi dozzina, credo, 12 o 14 punti luci nelle zone più bue, tipo via Toppi e via Barra.
Quello
Vicolo Fasanera, Borgata Barra all'inizio, che sono stati richiesti per una, anche una questione di sicurezza da parte dei cittadini. Poi abbiamo stanziato 18.000 euro per quello che sono gli arredi della scuola materna, perché vorremmo sostituire tutti gli armadietti nelle due scuole perché stanno un po' arrivando a fine vita. Come attrezzatura scuola materna vedete 2.000 euro che serviranno fondamentalmente in questo momento per l'acquisto della lavatrice che si è danneggiata alla scuola dell'infanzia di Cafasse, e poi ci sarà una piccola scorta in caso di altre sostituzioni, visto che comunque anche su Monasterolo non è, l'attrezzatura non è più nuovissima. 35.000 euro per l'acquisto del portal per i cantonieri, perché l'attuale portal non passerà più la revisione perché ha una parte sottostante che ha iniziato a marcire, quindi non sarà più utilizzabile, e anche perché negli ultimi 2 o 3 anni i costi di manutenzione sono diventati molto alti da sostenere, quindi non vale più la pena continuare a spenderci i soldi. Abbiamo stanziato 7.000 euro che sono derivati da un preventivo per tutto quello che è la manutenzione di tutti i parchi giochi comunali, sia su Cafasse che su Monasterolo, e anche la parte della polisportiva in cui c'è una rete di arrampicata, quella piccolina da cambiare. Quello che dicevo prima, il progetto di fattibilità per la videosorveglianza delle telecamere, 6.500 euro per permetterci la partecipazione alla prima fase del progetto per partecipare al bando della prefettura. Poi ci sono 21.000 euro che ci rendiamo conto non essere pochi per gli accantonamenti degli immobili comunali, perché ci si è purtroppo resi conto che gli immobili di Piazza Penetti, 102.012, Centro Giacinto Giachetti, le ex scuole della frazione, la nostra Gorà, la scuola primaria e la scuola dell'infanzia non avevano le pratiche di accatastamento fatte, corrette, quindi dobbiamo procedere a farle, anche perché questo ci permette eventualmente poi a partecipare ad eventuali bandi, se no. Nella parte del 2027, oltre ad aver incrementato quella piccola somma per concludere il corso di teatro, ci sono nuovamente i 3.000 euro che vedete, perché il progetto della borsa alimentare verrà fatto 2026, 27 e 28. In linea di massima credo di aver detto tutto. Se ci sono domande.
Posso?
Prego.
Allora, la voce economicamente più rilevante è quella dei 150.000.
Giusto, mi perdoni, l'ho dimenticato, non c'era uno schema. Allora, effettivamente quella è arrivata dal Ministero dell'Interno, una richiesta di restituzione di questi contributi che erano stati dati al fine della progettazione della scuola delle scuola secondaria di Via Milone, che non erano stati utilizzati ed erano vincolati alla restituzione, perché nel frattempo dell'arrivo di quei soldi erano già stati stanziati altri soldi per il finanziamento arrivati dalla regione. Quindi un po' ieri in comunità montana durante il consiglio è stato proprio detto che questo tipo di richiesta da parte del Ministero dell'Interno sta girando in tutti i comuni per tutti quei fondi che erano accantonati e mai utilizzati su progettazione. Grazie di avermelo chiesto, così l'ho specificato.
Ok, poi per quanto riguarda invece la videosorveglianza, sì. Quali aree saranno interessate?
Allora, sostanzialmente la parte dei varchi, magari faccio dire all'assessore Fornelli, che è quello che si è occupato anche del sopralluogo per tutte le varie possibili installazioni.
Buonasera a tutti, dunque brevemente, dovrebbero essere coperti i varchi d'ingresso al paese e in parte anche a Monasterolo, quindi ci sarà un varco posizionato sulla SP782, quella che arriva dal comune di Fiano, sulla 182 che arriva dal comune di Vallo in ingresso a Monasterolo, via Droetto, la rotonda Corso Mandelli, via San Firmino, via Torino, via Montebasso, via Barra e non dovrei dimenticarne più altre, credo
piazza.
Che sì, piazza, sì, metteremo delle telecamere anche in piazza Cubito, e una telecamera aggiuntiva a controllo dell'area giochi e dei monumenti degli alpini in piazza Magnoni.
Sì, diciamo che vorremmo appunto puntarla più sulla la parte dei monumenti, perché negli ultimi tempi sono stati un po' vandalizzati anche i monumenti, quindi insomma.
Sì, una cosa, per caso in questa progettazione dei varchi, dei punti di applicazione di queste telecamere, sono stati convocati i carabinieri per verificare se c'è? Soprattutto queste telecamere saranno in qualche modo collegate alla centrale?
Esatto, sì, in questo aggiornamento qua quello che si vorrebbe fare, così come concordato con la caserma dei carabinieri di Fiano, dare un accesso anche a loro per avere un'immediata possibilità di visualizzazione e intervento, soprattutto durante le ore serali o nei weekend in cui appunto il comune non è attivo sostanzialmente.
Okay.
Un'altra telecamera verrà messa anche sulla rotonda via Monasterolo, sostanzialmente sull'SP1, in modo che inquadri i due accessi.
Perdonatemi se insisto, la telecamera di fatto che funzione ha? Cioè ha una funzione deterrente o è attiva, nel senso riesce a leggere le targhe?
Allora, alcune di queste hanno la lettura targhe, hanno una definizione tale che comunque anche senza la lettura targhe automatica permette con l'ingrandimento la lettura della targa, quindi spesso avviene che le varie stazioni dei carabinieri segnalano la richiesta di verifica dei vari transiti sul territorio, e questo permetterà di avere un...
Ok, quindi ci deve essere una richiesta da parte delle forze,
certo,
dell'ordine,
sì,
per
sì.
I filmati. Non c'è la possibilità che la targa rimandi ai carabinieri un alert nel caso in cui...
No, in questo momento neanche gli attuali lettori targhe hanno l'alert attivato.
Ok. No, no, era per sapere,
certo,
perché
certo.
Tempo fa, anni fa, c'era stato un inizio di abboccamento anche con i carabinieri per un progetto congiunto fra i vari comuni per arrivare ad avere un sistema condiviso che mandasse degli alert nel caso in cui passasse una macchia rubata o delle cose del genere. Secondo me valeva la pena magari intentare di avere un dialogo anche con gli altri comuni per arrivare a qualcosa di simile, che è molto più costoso, me ne rendo
sì,
conto, però
esatto, purtroppo
ti mette al riparo da persone.
E purtroppo una valutazione che abbiamo anche dovuto fare è che con il bando della prefettura, benché loro dicano che accettano qualsiasi tipo di cofinanziamento da parte del comune, in realtà se non si supera il 50% fa sì che il bando sia più di facile accesso sostanzialmente, e quindi se il costo rimane troppo elevato diventa poi abbastanza critico anche affrontarlo a livello del comune, insomma.
Poi c'è un cronoprogramma, più o meno si sa quanto.
E dipende tutto più che altro dal bando della prefettura, che va presentato entro fine ottobre, mi pare.
Attualmente si sta procedendo alla progettazione che deve essere poi approvata dalla prefettura. La prefettura, l'iter è che una volta approvato da loro il progetto si andrà effettivamente a partecipare a questo bando. Lo studio è stato fatto con loro e per loro. Il discorso che faceva lei prima sulla lettura targhe in automatico, l'alert, ricade poi in una problematica legata al GDPR sul discorso della privacy, per cui si può accedere solamente quando le forze dell'ordine richiedono un accesso diretto.
Non lo so se è proprio così, nel senso che non è che accedo io alla telecamera. La telecamera invia un alert nel caso in cui rilevi un problema, che può essere di natura, che ne so, una macchina rubata, cioè lì non penso che ci sia privacy.
Poi, per inviare l'alert deve esserci prima la presa in carico del dato. Dopodiché, una volta che il sistema, cosa che noi non abbiamo, ma non hanno neanche le grosse realtà cittadine, una volta che il sistema ha inserito il dato, allora va a ricercare dove è passato quel dato lì.
Beh, è lo stesso sistema che si utilizza per... aspetti, per quanto riguarda quando sanzionano un automobilista perché la revisione
è scaduta. Sì, sui semafori che fanno anche revisione.
Perché la revisione è scaduta? il sistema invia un alert alla polizia,
è un po' come il rollo scatto del rosso,
cioè. Dopodiché la polizia verifica e sanziona, non sanziona il sistema direttamente.
No, no.
Questa è la stessa cosa, secondo me.
Poi sì, sì, comunque che diciamo che il freno un po' che, cioè quello che ci ha un po' frenato è sicuramente l'aumento del costo.
Ah, ecco.
E riteniamo comunque che, visto anche la collaborazione che c'è con la stazione di Lanzo, così come quella di Fiano dei Carabinieri e di Venaria, loro di solito richiedono gli orari di passaggio e la verifica, e noi facciamo questo tipo di... Certo, è un lavoro un po' più manuale sicuramente.
Se è una questione di
però
costi,
è anche,
anche
se è una questione di privacy su quello.
No, no, ma sicuramente credo che i costi diventino bene. Già 105.000 euro, se pensiamo, è un costo non indifferente per la sicurezza, è giusto affrontarlo, per carità.
Per quanto riguarda invece le regolarizzazioni catastali,
sì.
L'importo comprende soltanto pratiche catastali o anche pratiche edilizie, rilievi e sanatorie?
No, la pratica catastale, che per fare la pratica catastale stanno facendo i rilievi, per cui...
E da queste regolarizzazioni possono poi derivare delle ulteriori spese?
In teoria no, perché mi sento di dire, visto che non era catastato, viene accatastato nel momento, cioè con le misurazioni attuali, non so, chiedo ai tecnici che sono un po' più sul pezzo, insomma, no?
In realtà dipende, bisogna poi vedere a seguito del rilievo se è presente documentazione negli uffici tecnici comunali, fare un confronto e si vedrà poi sulla compatibilità delle due.
Diciamo che in questo momento l'unico edificio che ha questo tipo di problema probabilmente sarà l'attuale scuola di musica, no? In cui è stato tolto un tramezzo che ci siamo accorti durante la progettazione per quello che era la volontà di ristrutturazione, che non c'è traccia di quel tipo di lavoro. Per quanto riguarda gli altri locali, mi sento di dire che sostanzialmente agora, scuole e quant'altro sono nate così e così non dovrebbero averle stravolte, spero.
Mi intrometto, chiedo magari girando la domanda, cioè se avete fatto una verifica preliminare sulla regolarità del...
Sì, c'è solo, abbiamo quel problema
solo sul tramezzo.
Esatto, esatto, per il resto sembrerebbe tutto come dire,
che sia documentazione,
esatto.
Sì, perché il tramezzo, tra l'altro, è un tramezzo strutturale
in cui è stato,
quindi
sostituito
un
da una putrella, però,
non c'è una pratica nella quale si indica questo tipo di lavorazione.
Come comune dovremmo essere quelli più a posto dall'esempio, ma non è così.
Ma è un intervento recente quello, infatti.
E si sta cercando di capire da quanto, quando sia stato fatto in realtà.
Un'altra cosa sulle aree gioco, 7.000 euro che sono
tantini, ma le faccio un esempio.
No, non sono tanti.
No, ma dico, io mi sono stupito del costo della rete, della polisportiva, quella rettangolo che è quella rete di corda, sono 900 euro solo quella rete.
Sì, certo.
Quindi devo dire che, ahimè, non pensavo che avessero questi costi.
No, costano tantissimo, per quello che dico, mi sembrano pochi.
Ma no, abbiamo fatto fare prima il preventivo dall'azienda che ha fornito, che fa manutenzione sui giochi, quindi in realtà sono tutte cose abbastanza da poco, tipo la listella di legno, i vari bulloni con i cappucci. Quindi non sono cose eclatanti, la parte maggiore è appunto quella rete lì che io mi sono stupito del...
Quindi fondamentalmente sono degli interventi tampone per mettere a posto quello per che si è rotto,
per fare una manutenzione e renderli sicuri senza... Okay. No, abbiamo ancora da fare l'installazione dei ping pong che avevamo stanziato nella scorsa variazione, che stiamo, più che altro abbiamo un po' di difficoltà a Cafasse a trovare un luogo adeguato, l'abbiamo trovato su Monasterolo, però visto che poi l'ordine dovrà essere fatto congiunto, stiamo un attimo valutando la location per il ping pong a Cafasse.
Okay.
Ci sono altri interventi? Possiamo mettere in votazione? Favorevoli?
Non mi voti favorevoli.
Astenuti? Contrario nessuno. Anche qua c'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Nessun contrario. L'interrogazione ce l'ha. Ok, sono da dare. Allora passiamo al quarto punto, l'interrogazione risposta orale. per quanto riguarda gli orari degli uffici.
Sì, inerente alla recente modifica dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali a partire dal 16 febbraio 2026. Premesso che con decorrenza 16 febbraio 2026 l'amministrazione comunale ha disposto una riduzione degli orari di apertura al pubblico degli uffici. In un comune di dimensioni contenute come Cafasse, dove i servizi comunali rappresentano un riferimento diretto e spesso insostituibile per la cittadinanza, tale riduzione incide in maniera particolarmente rilevante sull'accesso ai servizi. Sono stati segnalati disagi concreti da parte di cittadini, lavoratori e attività locali che incontrano crescenti difficoltà nel relazionarsi con gli uffici negli orari disponibili. La riduzione delle fasce di apertura si traduce nei fatti in una contrazione del servizio pubblico offerto. Considerato che le limitazioni agli orari erano state originariamente introdotte in un contesto emergenziale oramai superato e la loro stabilizzazione appare priva di adeguata giustificazione. In realtà, territoriali come Cafasse, la prossimità e l'accessibilità degli uffici comunali costituiscono un elemento essenziale del rapporto tra amministrazione e cittadini. Un'amministrazione pubblica deve organizzare i propri servizi partendo dai bisogni della comunità e non esclusivamente da esigenze interne. Il ricorso prevalente al sistema su appuntamento rischia di trasformarsi in un ostacolo concreto, soprattutto per le situazioni urgenti o per le fasce di popolazione meno strutturate. Come evidenziato anche nella teoria sociologica di Max Weber, che invito a leggere perché è veramente interessante, esiste il rischio che la struttura burocratica diventi autoreferenziale, perdendo di vista la propria funzione di servizio. Rilevato che anche in contesti territoriali analoghi sono garantiti orari più ampi e articolati, inclusa l'apertura nella giornata del sabato, rilevato ancora che l'assenza di tale fascia oraria penalizza in modo evidente lavoratori e lavoratrici, si interroga il sindaco per sapere quali siano le motivazioni puntuali e documentate che hanno portato alla riduzione degli orari di apertura al pubblico, se sia stata effettuata una valutazione preventiva dell'impatto sui cittadini di Cafasse e di Monasterolo, aggiungerei, e sulle attività economiche locali, e con quali risultati, per quali ragioni non sia stata mantenuta o prevista l'apertura nella giornata del sabato, che a parer mio è proprio abbastanza centrale come problematica, se l'amministrazione ritenga adeguato in un comune come Cafasse un modello di accesso ai servizi prevalentemente basato sulla prenotazione, se non si ritenga necessario rivedere con urgenza tali scelte, ripristinando un livello di accessibilità ai servizi coerente con le esigenze reali della comunità locale.
Con la rimodulazione degli orari in vigore dal 16/2/2026 si precisa che non vi è stata alcuna riduzione del monte ore complessivo, se non per l'ufficio anagrafe, alle cui impiegato è stato anche assegnato il compito di seguire l'ufficio elettorale. Al contrario, per andare incontro alle esigenze della cittadinanza è stato introdotto l'accesso libero senza prenotazione mercoledì mattina per tutti gli uffici. Questo è stato scelto un po' anche in collegamento con quello che è il mercato, che e la mattina in cui, il paese è un po' più vivo. Si ricorda che il sistema di prenotazione, valido per gli altri giorni, resta fondamentale per snellire le pratiche ed evitare inutili attese. Si informa inoltre che gli uffici anagrafe, polizia municipale e tecnico mantengono l'apertura del sabato mattina. Per quanto riguarda ragioneria e segreteria, l'analisi degli accessi dall'insediamento di questa amministrazione a gennaio ha evidenziato l'assenza di richieste nel fine settimana. Inoltre, grazie alla digitalizzazione dei servizi mensa e scuolabus, non sussiste più la necessità di presidio del personale del sabato. Questo ce ne siamo proprio resi conto perché da quando, ma già negli ultimi 2 o 3 anni, da quando c'è stata tutta la parte delle app che gestiscono, a parte i pagamenti, ma anche la ricarica di quello che è il servizio del servizio mensa, il sabato è praticamente deserto. Ci rendiamo anche conto, quei sabati in cui qualcuno della segreteria c'è stato, così come della ragioneria, e anche noi che siamo tutti sabati lì, non viene praticamente quasi mai nessuno, se non su appuntamento in qualche caso in cui si cerca di andare incontro un po' alle esigenze delle persone che, come ha detto lei, in casi particolari andiamo anche le impiegate vengono il sabato, insomma. E ricordo intanto che tra l'altro questo orario era già stato modificato lo scorso anno, 2 anni fa direi a questo punto, dalla commissaria prefettizia, che aveva tolto i sabati sostanzialmente, ma sempre solo per la ragioneria e per la segreteria. Ci sono domande, interventi? Vabbè, qua non mettiamo in votazione.
Ma io ho soltanto un inciso, ricordo perfettamente, poi per carità sono passati 7 anni, ma ricordo molto bene che il sabato era una di quelle mattinate di fuoco nelle quali i cittadini si presentavano in comune per fare richieste, per avere informazioni, eccetera, eccetera. Ricordo anche molto bene che il sabato era una giornata che stava particolarmente antipatica all'ex segretario comunale La Paglia, quindi lei il sabato mattina non ci voleva venire qua in comune, non ho mai capito perché. Quindi il fatto che oggi si arrivi a togliere in particolar modo il sabato come presenza fissa mi fa pensare che ci sia una volontà, non ma tanto una necessità.
No, le dico, abbiamo mantenuto quello che era stato intrapreso dalla commissaria, ma perché ci siamo resi conto che oggigiorno, devo dire che con le email abbiamo anche fatto una piccola modifica al centralino in modo che sia indirizzato direttamente agli uffici con risposta anche automatica, con la gestione email, ma ci siamo resi conto soprattutto anche per l'ultimo effetto, quello che è stato quello della TARIP, che l'80% delle risposte avviene, cioè delle comunicazioni avviene ormai via email, probabilmente la gente si è un po' più digitalizzata anche sotto questo punto di vista, e dovevamo constatare che anche in settimana, ma qua c'è la dottoressa Costa che può essere nel testimone, gli appuntamenti per quanto riguarda la ragioneria, a parte nei periodi delle bollettizzazioni, ma considerando quest'anno la variazione con la TARIP, sono relativamente pochi, no? Sì. Quindi devo dire che tutto quello che si riesce a risolvere telefonicamente via email da ottimi risultati.
Io mi preparo, verifico le situazioni, quindi chi arriva fa molto più velocemente, sbriga più velocemente le sue pratiche e si risolve il problema delle code fuori dall'ufficio. Noi non abbiamo mai nessuno che aspetta fuori. Devo dire che in questo periodo poi non ci sono cose particolari, quindi neanche il mercoledì, ma neanche sotto IMU. Chi mi chiede i conti me lo chiede, come dice il sindaco, per email, perché richiesta per email, risposta per email. E vedo che comunque tutti quanti si trovano bene, poi il vecchietto che viene, ma a volte il vecchietto che viene gli apre la porta anche se viene
certo.
Cioè non è che siamo un lager. Il sabato effettivamente per la questione familiare come da averci la casa, ma come vedo che nei comuni limitrofi sta prendendo piede il fatto di non lavorare più il sabato, cioè a Piano per esempio sono chiusi, se si va più nel grande peggio mi sento.
Diciamo che l'ufficio più... Più affollato è sempre quello dell'anagrafe, ma tutti i giorni di apertura della settimana. È anche vero che con la prenotazione delle carte entità, adesso ci siamo resi conto in questo periodo in cui c'era l'obbligo dell'aggiornamento della carta entità, abbiamo avuto anche molte prenotazioni da Torino, perché noi nel giro di una settimana riusciamo a espletare la pratica e l'appuntamento, mentre a Torino ci vogliono anche 3-4 mesi, quindi... Direi che l'appuntamento funziona per tutti, sia per gli uffici che non perdono tempo, ma anche per le persone che non stanno troppo in attesa. Ci sono altri interventi? Possiamo procedere al punto successivo, che è l'interrogazione riguardo la fiera. Le chiederei per comodità di azione, se legge la premessa poi fa la prima domanda, io le rispondo, sì. E via così non stiamo a dilungarci, cioè a rileggere due volte le stesse cose.
Grazie. Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale numero 33 del 27 marzo 2026 e successivi atti gestionali e deliberativi, è stata approvata e organizzata la manifestazione denominata Cafassa in Fiera, festa di primavera, svoltasi dal 17 al 19 aprile 2026. La manifestazione ha compreso, oltre alla Fiera Mercato, ulteriori iniziative collaterali, quali Mini Luna Park, spettacoli musicali, street food, mercatino hobbistico, espositori, associazioni nel territorio, servizio ambulanza, palco, allacci elettrici, attrazioni con mongolfiera. Dagli atti pubblicati risultano diverse spese assunte direttamente dal Comune per la realizzazione dell'evento, tra cui, a titolo esemplificativo, sicurezza palco, energia elettrica, intrattenimento musicale, SIAE, ambulanza, affissioni, promozione e noleggio della mongolfiera. Risulta che alcuni servizi e costi sostenuti dal Comune, in particolare gli allacci elettrici, siano stati fruiti anche da operatori economici privati, quali giostrai, street food, espositori e altri soggetti presenti alla manifestazione. risulta che i biglietti o accessi per l'utilizzo della mongolfiera fossero gratuiti, senza che dagli atti pubblicati emergano criteri preventivi, oggettivi e trasparenti di assegnazione dei posti disponibili. L'utilizzo di risorse pubbliche per iniziative di promozione territoriale può essere coerente con le finalità istituzionali dell'ente, ma richiede adeguata motivazione, trasparenza, parità di trattamento, corretta imputazione dei costi e chiara distinzione tra interesse pubblico generale e beneficio economico indiretto a favore di soggetti privati. Una storica associazione del territorio che per circa 30 anni ha organizzato un raduno a Cafas quest'anno non ha svolto nel comune il tradizionale party invernale di febbraio. Sappiamo inoltre che non si terrà neppure il party estivo, tant'è che è esattamente ciò che è avvenuto. Ciò che però ci ha maggiormente sorpreso sono le motivazioni emerse dalle voci che circolano in paese. Da quanto si apprende, infatti, le due manifestazioni sarebbero state ospitate rispettivamente dai comuni di San Carlo Canavese e Chialamberto, a seguito del mancato sostegno economico da parte dell'amministrazione comunale di Cafas. Tale circostanza impone una riflessione sui criteri adottati dall'amministrazione nel sostenere direttamente o indirettamente alcune iniziative e nel negare supporto ad altre realtà associative radicate nel territorio. Considerato che i consiglieri comunali hanno diritto a conoscere gli atti, i costi, le entrate, le autorizzazioni e le modalità organizzative delle iniziative promosse e sostenute dall'ente, la corretta gestione di una manifestazione pubblica richiede la preventiva individuazione delle responsabilità organizzative, dei titoli abilitativi, delle prescrizioni di sicurezza, dei soggetti beneficiari, dei servizi comunali e degli eventuali rimborsi o canoni dovuti, la distribuzione gratuita di utilità finalizzate con risorse pubbliche, come nel caso dei posti disponibili per la mongolfiera, dovrebbe essere regolata da criteri pubblici, oggettivi e verificabili, al fine di evitare opacità, disparità di trattamento, assegnazioni discrezionali. Tutto ciò premesso e considerato, si interpella il signor Sindaco per sapere 1. Quale sia il costo complessivo della manifestazione?
No, il costo dell'intera manifestazione è stato di 7.736,45 euro, di cui 3.489,20 per l'incarico di un professionista per la redazione dei piani di emergenza e di evacuazione e delle relazioni tecniche, che sono documenti obbligatori per qualsiasi manifestazione pubblica, tra cui le fiere e pubblico spettacolo.
Cioè 3.489,20 è il piano di sicurezza?
Sì, esatto.
2. Quali entrate siano state accertate dal Comune in relazione alla manifestazione, con indicazione di canone, rimborsi, quote di partecipazione, sponsorizzazioni, contributi, compartecipazione e altre forme di introito?
Allora, le entrate accertate ammontano a 1.130 euro derivanti dai canoni di occupazione corrisposti agli operatori commerciali professionali e hobbisti. Si precisa inoltre che probabilmente per la prima volta nella storia del Comune è stata presentata richiesta di patrocinio gratuito ed oneroso alla Regione Piemonte e il patrocinio gratuito alla Città Metropolitana di Torino. Al momento è in corso una rendicontazione per la Regione Piemonte al fine di ottenere un contributo economico come previsto dal bando regionale, compreso fra 1.000 e 10.000 euro. Tale iniziativa, che ritengo rappresenti un corretto adempimento amministrativo, un'opportunità che in passato non era stata colta, consentirà al Comune di ottenere un contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per la manifestazione, contribuendo così ad attenuare l'impatto sul bilancio comunale. L'ottenimento dei patrocini ha inoltre garantito una significativa visibilità dell'evento, come dimostrato dalla diffusione della manifestazione attraverso i canali istituzionali della Regione Piemonte e della Città Metropolitana, nonché dalla copertura ricevuta da diversi organi di informazione online.
Quindi la domanda 3 era se giostrai, street food, espositori, operatori commerciali e altri soggetti economici presenti alla manifestazione abbiano corrisposto somme per occupazione di suolo pubblico, canone unico patrimoniale, energia elettrica, servizi, pulizia, sicurezza o altri oneri connessi alla loro partecipazione.
Gli operatori commerciali hobbisti hanno corrisposto rispettivamente 25 euro per spazi 8x4 e 10 euro per spazi 3x3. Si precisa inoltre che i costi relativi alla pulizia delle aree interessate dalla manifestazione sono stati azzerati grazie all'attività svolta volontariamente dai componenti della giunta e da altri volontari con l'utilizzo del mezzo messo a disposizione da sottoscritto.
Quali autorizzazioni, SCIA, licenze TULS, relazione tecnica e piani di sicurezza?
Forse un punto 4. Per quale ragione gli allacci elettrici?
Per quale ragione gli allacci elettrici siano stati posti a carico del Comune e non in tutto o in parte degli operatori economici che ne hanno fruito direttamente?
Allora, considerando che la fiera non veniva organizzata da almeno 2 anni e che l'edizione 2026 rappresenta di fatto una ripartenza, vi era l'incertezza oggettiva in merito al numero di partecipanti e all'effettiva adesione da parte degli operatori economici coinvolti, hobbisti, operatori professionali, esercenti dello spettacolo viaggiante, operatori dello street food, hanno fin da subito evidenziato come la partecipazione dell'evento costituisse una scommessa dal punto di vista commerciale, non essendovi uno storico recente della manifestazione che consentisse di valutare il potenziale richiamo. Per tali ragioni l'amministrazione ha ritenuto opportuno farsi carico delle spese relative agli allacci elettrici quale misura di incentivazione alla partecipazione e al sostegno alla ripartenza della manifestazione. Si è trattato di una spesa sostenibile e proporzionata, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo più ampio, a rilanciare una manifestazione storica del Paese e favorire la partecipazione degli operatori economici e creare un'occasione di aggregazione e valorizzazione del territorio. Riteniamo che i risultati ottenuti siano stati evidenti, riscontrabili sia attraverso la documentazione fotografica sia attraverso la significativa partecipazione registrata nel corso dell'intera giornata. Il consigliere Alessandro Brero e la consigliera Sara Roboni, che ringrazio ancora una volta per essere stati presenti ed aver partecipato alla manifestazione con le proprie famiglie, hanno avuto modo di constatare direttamente l'affluenza di pubblico e il positivo andamento dell'evento. Il successo dell'iniziativa non è dipeso esclusivamente dal sostegno economico accordato, ovviamente, ma anche da una strategia amministrativa, organizzativa, finalizzata al rilancio della fiera, alla valorizzazione del territorio, mi sento di aggiungere anche dal tempo che ha fatto sicuramente la sua parte.
Quali autorizzazioni, scia, licenze, tools, relazioni tecniche, piani di sicurezza, piani di emergenza, comunicazione a questura, prefettura, ASL e altri competenti siano stati redatti, trasmessi o acquisiti per la manifestazione? Si chiede di poterne avere copia, non me ne stia di elencare. Cioè,
ma guardi, le rispondo un po' per tutto quello che è la documentazione, che sono disponibili presso il protocollo dell'ente, quindi chiederei piuttosto di venirla a vedere per non creare un sacco di lavoro agli uffici sostanzialmente.
Sì, solo visto che ne stiamo parlando in questo momento, io come consigliere ho dei grossi problemi a venire qui in orario d'ufficio.
Noi siamo eventualmente, se ci accordiamo, anche sabato mattina, consigliere.
Certo, però ho chiesto più volte di mandarmi della documentazione via PEC. È una cosa che si può fare, non capisco perché il Comune si ostini a non volerlo fare. La via PEC è preferibile.
No, ma rispondo sinceramente, è un po' l'aggravare del lavoro degli uffici che devono raccogliere tutto, mentre se lei ricorda una volta noi venivamo
tutto in digitale ormai.
Sì, però comunque deve andare a recuperare, scaricare, allegare, inviare, alcune volte sono cose corpose, mentre se lei ricorda quando eravamo in minoranza assieme venivamo qua un sabato mattina e visionavamo i protocolli, questo è sempre possibile farlo.
Io non sono mai venuto qui al sabato mattina se non un paio di volte, forse all'inizio del mandato della volta
probabilmente
scorsa.
All'inizio
mi sono sempre fatto mandare tutto via PEC e non ci sono mai stati problemi, quindi se è possibile avere la documentazione via PEC è preferibile anche per me, poi non so più cosa devo fare. Punto 6. Chi abbia sottoscritto eventuali scie, istanze o comunicazioni in qualità di organizzatore della manifestazione o delle singole iniziative e quale ufficio abbia svolto la relativa istruttoria o verifica?
Sopra quanto scritto al punto sopra, che c'è tutta la documentazione disponibile. In ogni caso gli spettacoli del venerdì e del sabato, essendo organizzati direttamente dall'ente, non hanno richiesto la presentazione di alcuna scia. Gli operatori dello spettacolo viaggiante hanno presentato apposita istanza al fine del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 69 del TULS. Gli operatori di street food, coloro che non erano già in possesso dell'autorizzazione di tipo B, hanno presentato la scia sanitaria presso il SUAP dell'Unione Montana. Gli operatori commerciali e gli hobbisti hanno presentato apposita istanza come di consuetudine. L'istruttoria è stata condotta dagli uffici di polizia municipale, tecnico e amministrativo, ognuno per la propria competenza.
Se sia stata garantita un'effettiva separazione tra soggetto organizzatore, ufficio istruttore, soggetto chiamato a verificare la completezza e regolarità degli adempimenti.
Sì, certamente sì.
Se sia stata acquisita la documentazione completa relativa al Mini Luna Park e agli esercenti dello spettacolo viaggiante, comprese licenze, codici identificativi di attrazioni, collaudi, assicurazioni, piani di sicurezza e dichiarazioni di corretto montaggio.
Sì, e anche tutto, come dicevo prima, gli atti.
se sia stato richiesto il collaudo annuale del palco utilizzato per la manifestazione e chi ne ha dichiarato il corretto montaggio.
La documentazione del palco è stata fornita dal comune di Lanzo, proprietario dello stesso. Diciamo che all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà perché non volevano affidarlo, dopo averlo affidato noi, diciamo che hanno intrapreso di nuovo un po' questo concedere il palco, e quindi ci sentiamo anche un po', come dire, promotori di questa possibilità di utilizzo che era stata sospesa non si sa perché motivo. La dichiarazione del corretto montaggio è stata appunto resa dall'ingegner Cantino con tutto il resto della parte della sicurezza, che ha predisposto la documentazione tecnica necessaria sia ai fini della sicurezza della manifestazione, il corretto montaggio e quant'altro.
Quindi quello è il palco dell'Unione Montana.
E il famoso palco dell'Unione Montana non veniva più dato, adesso hanno recuperato tutto quello che è la certificazione, hanno anche fatto sì che si potesse certificare la parte superiore dando una vernice anti-ignifuga, anti-incendio, perché sembra che fosse quello un po' la condizione per cui non lo ridavano, e da lì in poi infatti l'hanno anche utilizzato poi i biker, e anche in altri paesi è stato riutilizzato.
Se sia stata acquisita la documentazione completa relativa agli street food e agli operatori alimentari, comprese scie, notifiche sanitarie e requisiti professionali. Ma
vabbè, sì, certo, come ho detto prima. Sì.
Quali documenti siano stati acquisiti per l'attività con mongolfiera, con particolare riferimento a autorizzazione e abilitazioni dell'operatore e del pilota, assicurazioni, piano operativo, aree di sicurezza, condizioni meteo e misure di tutela dei partecipanti?
Sì, tutta la documentazione agli atti, ci tengo a dire che quella è la mongolfiera che vola a Mondovì, che fanno l'attività dalla manifestazione da un sacco di anni, quindi hanno tutta la documentazione necessaria per farlo nel modo...
Comunque ce l'abbiamo, certo, qui in comune, certo. È stata acquisita. Quanti biglietti, accessi o turni gratuiti fossero disponibili per la mongolfiera, con quali criteri siano stati assegnati, chi abbia gestito la distribuzione, se tali criteri siano stati pubblicati preventivamente?
Allora, si precisa che fin dalla presentazione dell'iniziativa e dalle relative comunicazioni informative non è mai stato previsto alcun sistema di prenotazione. L'accesso alla mongolfiera era infatti previsto esclusivamente in forma libera e gratuita, fino all'esaurimento dei posti disponibili, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e la sicurezza necessaria per lo svolgimento dell'attività. Nella fase iniziale dell'attività, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, in particolare del vento, benché sembrava non ce ne fosse, in realtà loro con i loro strumenti lo registravano, lo impediva la corretta stabilizzazione della mongolfiera. Sono stati quindi distribuiti circa una settantina di biglietti alle prime persone presenti in coda al fine di garantire l'accesso non appena le condizioni l'avessero consentito. Dopodiché, una volta che le condizioni del vento hanno consentito la regolare operatività della mongolfiera, smaltita la coda iniziale delle 70 persone, gli accessi sono avvenuti semplicemente seguendo l'ordine d'arrivo dei partecipanti. E devo dire che sono stati molto bravi i signori della mongolfiera a riuscire a far andare praticamente su tutti quelli che erano in coda, anche allungando i tempi senza l'aumento dei costi.
La mongolfiera quanto è costata?
1750, una cifra del genere sostanzialmente, adesso euro più euro meno, ma intorno a quella cifra lì.
Visto l'impegno diretto e i criteri adottati dall'amministrazione per sostenere direttamente o indirettamente la manifestazione che fosse in fiera, si chiede se verranno sostenute economicamente delle iniziative di altre associazioni, come ad esempio lo storico raduno dei Dirty Bikers di luglio. Ormai è
sì, vabbè, comunque la risposta ci sta lo stesso. Diciamo che non siamo certi di comprendere il nesso tra questa manifestazione fieristica, che coinvolge la giornata e il paese sotto un certo aspetto, con la partecipazione di numerose associazioni del territorio, operatori economici e cittadini, e l'annuale raduno dell'associazione Biker, che sicuramente richiama molta gente ma è dedicata a una platea diversa sostanzialmente, che rappresenta comunque una bellissima iniziativa. Diciamo che rispondiamo comunque in merito alla domanda, l'associazione Dirty è stato proposto un contributo pari a 3.000 euro, oltre alla possibilità di usufruire del palco a costi calmierati, perché ricordo che il palco a noi amministrazione costa intorno ai 200 euro noleggio, alle associazioni direttamente qualcosina in più, ma si parla di un centinaio di euro in più. Quindi ci eravamo proposti di prendere noi il palco e di offrire il palco con ci eravamo anche offerti come amministrazione di ricercare delle eventuali sponsorizzazioni con le aziende principali esterne, ma questa proposta è stata comunque rifiutata perché pare che a Chialamberto avessero meno costi per realizzare comunque, nonostante il nostro contributo. Okay.
Se l'amministrazione ritenga corretto utilizzare risorse comunali, quindi l'offerta che avete fatto, scusi,
noi era 3.000 euro più 3.000 euro di un contributo straordinario più okay. La possibilità che il palco lo prendessimo noi. E poi gli abbiamo detto, nonostante siano andati anche a Lamberto, di come fare per prenderlo, con il comune di Lanza li abbiamo comunque indirizzati e gli avevamo anche offerto la possibilità di contattare aziende tipo Air Green, Fantorino o quant'altro e chiedere se eventualmente avevano voglia di contribuire economicamente direttamente nei loro confronti per la manifestazione.
Ultimo punto, se l'amministrazione ritenga corretto utilizzare risorse comunali per servizi fruiti da operatori economici privati senza chiari criteri di rimborso con partecipazione di costi, mentre ad associazioni storiche del territorio venga negato un sostegno economico. Qua a quanto pare il sostegno economico non è stato completamente negato.
Credo che sia stato anche la prima volta che abbiano ricevuto un'offerta di tale entità. Ma in ogni caso, le associazioni del territorio hanno ricevuto e continuano a ricevere il sostegno economico secondo le modalità già adottate dalle precedenti amministrazioni, con la possibilità di beneficiare anche di ulteriori opportunità di entrata derivanti da iniziative quali la Fiera di Primavera. Si precisa in merito che tutte le associazioni del territorio sono state invitate alla partecipazione e alla collaborazione alla realizzazione della Fiera, che ha rappresentato per chi ha deciso di aderire all'iniziativa una vetrina per farsi conoscere, la possibilità di fare promozione e raccolta fondi per la propria attività. A titolo esemplificativo, la Proloco di Cafasse, che al momento della fiera si era da poco insediata, attraverso la gestione di uno stand durante la manifestazione ha potuto conseguire significativi introiti, sostenendo unicamente i costi amministrativi connessi alla presentazione della scia. E ad oggi non risulta di aver negato nessun tipo di sostegno economico a nessun'altra associazione. Si evidenzia inoltre che le attività come la Fiera del Primavera rappresentano un volano per l'economia locale, in quanto generano un indotto diffuso che coinvolge gli operatori commerciali, associazioni e realtà del territorio, creando occasioni di partecipazione e beneficio economico anche per le stesse associazioni locali. Concludo un attimo prima delle richieste finali che la fiera ha rappresentato un'iniziativa significativa in termini di visibilità e partecipazione e ricaduta economica, coinvolgendo le attività economiche locali. A titolo esemplificativo, alcune attività del territorio, tra cui gli esercizi commerciali situati nelle immediate vicinanze dell'area fieristica, hanno registrato un incremento d'afflusso e degli introiti nei giorni della manifestazione, esprimendo apprezzamento nei confronti dell'amministrazione per l'impatto positivo generato. Uno fra questi, cito Casa Rossatto, visto che è un po' il punto di riferimento dei biker. Si ritiene pertanto che l'iniziativa abbia costituito un primo importante passo per il rilancio del Paese, non limitandosi al mero dato numerico delle presenze degli incassi, ma incidendo in modo significativo sulla coesione sociale, sulla riattivazione degli spazi pubblici e sulla partecipazione attiva della cittadinanza.
Ci sono le richieste finali. La prima ovviamente che venga messa a disposizione la documentazione, ce l'avete qua in consiglio?
O... No, è tutta al protocollo.
Ah, ok. Beh, anche in questo caso, cioè, se lo metto nell'interrogazione, chiedo che magari venga messa a disposizione in consiglio, se me la ritrovo
le,
già qua.
Le mandiamo edito. Eventualmente allora la PEC anche per Grazie. Non fare un sacco di carta. Che...
Si chiede se appunto anche quello sì. È il problema.
Cioè, no, ma non voglio farvi fare presentazione carta. Qua era
non voglio farvi fare carta, cioè via PEC facciamo prima. Si chiede se è intenzione dell'amministrazione comunale predisporre per il futuro criteri preventivi e trasparenti per la ripartizione dei costi tra ente, operatori economici, associazioni e modalità per l'assegnazione di eventuali benefici finanziati con risorse pubbliche.
Essendo tutto tracciabile con chiare riconducibilità, le spese risultano tutte motivate e trasparenti. Tengo anche a precisare che, a detta dei proprietari degli esercizi commerciali locali, la manifestazione ha contribuito a un notevole incremento lavorativo, come detto prima, per cui ritengo che si siano ottenuti i risultati cercati, oltre a rendere un weekend il paese vivo, in cui si è potuto respirare un senso di comunità e aggregazione che ritengo mancasse da tempo. Detto questo, specifico ancora che il 28, il 29 di questo mese procederemo appunto all'invio alla Regione Piemonte di tutto quello che sono state le spese, e poi appena avremo un contributo da loro vi diremo anche quanto sarà il contributo di copertura sostanzialmente.
Sì, ci tengo a precisare che la mia richiesta non era se è intenzione dell'amministrazione fornire la carta che già c'è. Cioè, se è intenzione dell'amministrazione comunale predisporre criteri preventivi e trasparenti per la ripartizione dei costi fra ente e operatore, cioè una cosa preventiva, non successiva. Successiva ovviamente.
Beh, noi abbiamo
le fatture, nessuno mette in dubbio che abbiate le ricevute.
No, ma la trasparenza è stata fatta anche in funzione del contributo della Regione, che abbiamo pensato che per poco che ci danno qualcosa arriverà, per cui pensiamo di dimezzare assolutamente il costo. Come ha visto, il costo del più alto è stato quello della parte della sicurezza, che ahimè è un costo inevitabile purtroppo.
No, io non metto in dubbio quello, però adesso il contributo della Regione, secondo me, con questo che sto dicendo non c'entra nulla, nel senso si tratta di fare un qualcosa preventivamente e dire questi saranno una sorta di tabella nella quale
tutto quello che noi abbiamo fatto era stato preventivato ed erano stanziati i soldi per farlo, quindi non è che non c'era stato uno studio, non è che è stato improvvisato.
No, un conto è quello che fate voi internamente, un conto è quello che pubblicizzate fuori, cioè io devo sapere da fuori gli operatori economici che vengono a Cafasse quanto spendono. Cioè una sorta di manifesto iniziale, no? Nel quale mi danno la possibilità inizialmente già di prevedere quello che un operatore economico andrà a pagare su Cafasse in quella giornata, una cosa del genere. Non mi riferivo alle fatture, le fatture
vabbè,
so che ci sono,
riferito a chi ha pagato, quindi
a chi dovrà poi intervenire
e gli altri nel domande,
sì, una sorta di regolamento
veniva dato, sì. Certo,
una sorta di regolamento, perché se poi arriviamo un giorno a dover spendere 100.000 euro per una fiera, che facciamo? Cioè,
credo che prima di arrivare a certe
ce ne andrà,
cifre forse
però, ce ne andrà, per carità, però guardi che facciamo in fretta a fare il numero. Comunque
ci sono,
sì, certo, lo so specificare, visto che hai citato che ho presenziato la fiera.
No, ma io ringrazio, perché il bello delle persone che partecipano è bello che anche noi diamo l'esempio per primi in tutte le manifestazioni, quindi grazie,
certo.
Grazie
di aver partecipato. Non ho contato i presenti,
no,
non li ho certificati. Vorrei anche che non diventasse una notizia che un consigliere di minoranza.
No, però abbiamo apprezzato il fatto che abbiate partecipato, perché il fatto di partecipare è anche qualcosa che.
Questo sì, a prescindere.
No, quindi è lodevole, ecco, non era un'osservazione.
Sì, si poteva farlo un po' più generico, senza sottolineare nome e cognome di chi ha partecipato. Ecco.
Abbiamo ritenuto di farlo. Boh. Ci sono altri interventi? Sì, abbiamo contribuito a un salasso nei confronti dei genitori, ce ne siamo resi conto anche sulla propria pelle personale. Allora, il comunicato del sindaco, dunque vorrei un attimo ricordare che nelle scorse settimane ci hanno lasciato due figure molto importanti per il nostro paese, Marino Perga e Enrico Capucchio, con il loro instancabile spirito di servizio sia nelle vesti istituzionali che nel volontariato soprattutto, hanno fatto tanto per la nostra comunità, quindi vorrei rivolgere un pensiero questa sera in modo ufficiale. Bene, passando alle cose più frivole, auguriamo a tutti buone vacanze per chi andrà. Ci rivediamo a settembre, il prossimo consiglio sarà indicativamente verso fine settembre. I ringraziamenti vanno naturalmente al dottor Di Monte per la presenza, alla dottoressa Costa Michela per la presenza, all'ispettore Capoborello, all'arma dei carabinieri, a tutti voi, a tutto il pubblico. La seduta comunale si chiude alle ore 19:59. Grazie a tutti.